Ci siamo occupati nella lezione precedente di una riscoperta storica del Rosmini appartenente al Risorgimento. Abbiamo visto come sia stato oggetto degli studi degli storici questo Rosmini attivo, partecipe della storia, delle problematiche politiche del costituendo Stato italiano. Abbiamo anche visto come per gradi questa attenzione a Rosmini, questa riscoperta, passa dal terreno strettamente storico a un terreno politico-istituzionale e giuridico, a un terreno sempre più allargato finalmente al campo filosofico. Ha un significato perché dice di una attenzione all'autore e di una convinzione che le categorie, che pure noi sappiamo essere collocate nella storia e a una certa distanza storica da noi, ebbene queste categorie mantengono una vitalità, mantengono una rilevanza anche per lo snodarsi poi del percorso della riflessione filosofica nella modernità. E la convinzione è quella nostra, come di altri studiosi, che queste categorie rosminiane traghettino non solo attraverso la modernità, ma anche verso la postmodernità. Quindi nel nostro contesto, nel contesto delle nostre problematiche. E da questo punto di vista, quindi, abbiamo un'importanza appunto di queste categorie filosofiche. Sappiamo che la ricerca filosofica, che il pensiero ha uno sviluppo storico. E sappiamo anche quindi che una scoperta, una categoria che sia stata elaborata può e deve anzi essere utilizzata anche se integrata poi da successive rielaborazioni, da successivi sviluppi, come accade nel mondo della scienza, naturalmente le invenzioni, le scoperte si susseguono e nel momento in cui però sono tali e mantengono la loro efficacia. Questa convinzione di un valore del Rosmini politico la troviamo in un interprete rosminiano molto particolare. Faccio riferimento a Augusto Del Noce e a un suo scritto intitolato La riscoperta del Rosmini politico. Ecco, Del Noce incarna un po' questa voce di restituzione di un ruolo alle dottrine rosminiane, restituzione di un ruolo anche proiettato appunto verso l'attualità, verso i nostri giorni. Scrive Del Noce: Rosmini appare oggi come l'unico predicatore politico del Risorgimento che possa essere continuato e motiva la sua riflessione. Il punto centrale di questa valore di questo approccio ai temi politici da parte di Rosmini è il suo rifiuto dell'astrazione. Scrive Augusto Del Noce, citando Rosmini: quasi tutti gli scrittori politici si fanno della politica il concetto astratto, non la riguardano come la disciplina volta a migliorare l'uomo, ma la restringono al benessere del cittadino. Ora, il cittadino, come essi intendono, non è l'uomo, ma è l'astrazione dell'uomo considerato nella sua parte esteriore. Ecco, il perno, secondo questa interpretazione del Nociana, il perno del valore della prospettiva del Rosmini politico è proprio questo suo realismo politico. Un realismo politico che investe e che si indirizza sull'uomo, sulla persona, e quindi la radice del personalismo. La persona vista non come cittadino, quindi limitatamente a degli aspetti esteriori che potrebbero essere disciplinati poi dallo Stato, ma l'uomo nella sua interezza. E dico di più, e poi lo vedremo negli scritti della filosofia della politica di Rosmini. Dico di più, l'uomo nella sua interiorità. Questo è il perno delle analisi politiche di Rosmini. Faccio un passo indietro per doverosamente dire qual è il testo a cui stiamo facendo riferimento, La riscoperta del Rosmini politico di Augusto Del Noce. È la relazione tenuta alla cattedra rosminiana del 1982, rinvenuta e pubblicata nel 2008 a cura di Paolo Armellini. Questa relazione appunto difende in qualche modo e argomenta a favore della filosofia della politica rosminiana. E Del Noce è molto esplicito, scrive ancora, Rosmini prevede come un segno del suo secolo i mali del tempo presente. E scrive, è fin troppo facile vedere in quanto si è detto, quindi in alcuni argomenti della filosofia politica di Rosmini, la premessa della critica della società che è stata detta consumistica e permissiva. I capitoli dal 14 al 21 della parte quarta della Società e il suo fine si leggono con meraviglia, tale è la precisione con cui vengono descritti i caratteri di una situazione che si sarebbe verificata più di 120 anni dopo. Vi si arriva a prevedere persino la contestazione come sistema della distruzione che avrebbe fatto seguire a quello della conservazione successiva o della resistenza o dell'eccessiva produzione, ossia del movimento generato dalla confusione, per cui la perfettibilità si rovesciò nella deteriorabilità. Ecco, in altre parole, Augusto Del Noce, del quale conosciamo l'originalità, in questa sua interpretazione del rosminianesimo, addirittura esprime la convinzione che la dottrina filosofica rosminiana anticipi anche alcuni fenomeni che hanno interessato poi lo Stato italiano, la nostra società, nel Novecento. Quindi non è vero, scrive ancora Del Noce, che Rosmini è insensibile, astratto, freddo nei suoi scritti, che non ha un senso della realtà politica. Non è vero, scrive Rosmini, come si crede, scrive Del Noce, che Rosmini risulta un'espressione di una cultura lontana, distante dalle capitali europee e dai centri universitari importanti e quindi una sorta di autore provinciale, diciamo. Vero è il contrario, ci testimonia lo studioso Augusto Del Noce, che in queste pagine effettivamente troviamo delle analisi talmente profonde, talmente ricche e talmente fini da risultare utili e da essere state anche addirittura confermate dalla storia. Un altro convinto assertore di una riscoperta anche politica di Rosmini è Gabriele De Rosa. La riscoperta politica di Rosmini, oramai da alcuni decenni, è attestata da studi e da ricerche in ambito accademico, in ambito nazionale e anche internazionale. Qui, del no, qui scusate, Gabriele De Rosa, uno stralcio di una sua relazione, si interroga sulla realtà politica di fine millennio, perché la relazione è del 1998. È tenuta a un convegno dal titolo Rosmini e Roma, svoltasi appunto nella capitale. Si interroga sulla situazione politica di questa fine secolo e fine millennio. Scrive Gabriele De Rosa: la lezione di Rosmini andrò dispersa? La storia del Risorgimento da Cavour a Balbo a Manzoni passa attraverso le pagine del Rosmini. Rimase fino all'ultimo dei suoi giorni nella convinzione che non ci sarebbe stato nemmeno per l'Italia, passione e anima dei suoi scritti, alcun rinnovamento senza una profonda compenetrazione fra i principi del liberalismo moderato e la fede, la carità, recuperando quell'unità dell'umano. E chiudo la citazione. Ecco, Gabriele De Rosa, anche lui esprime una convinzione sulla forza del progetto e delle analisi politiche filosofiche di Rosmini, in forza dell'esigenza di un rinnovamento, di un risorgimento anche spirituale, che facesse perno anche qui sull'umano, sul personalismo rosminiano, come abbiamo già detto, e anche con presenza di liberalismo e carità, quindi riconoscendo anche qui il valore dell'elemento soprannaturale a fianco a quello naturale. E scrive ancora, vi dicevo, si interroga Gabriele De Rosa, dopo aver accennato la lezione rosminiana, arrivò fino a Luigi Sturzo. Ecco, anche questo appunto è un elemento che merita poi di essere approfondito. In conclusione si interroga e leggo: a questo punto, se volessimo arrivare a una conclusione, potremmo chiederci: a noi uomini che stiamo abbandonando il secondo millennio, lasciandoci alle spalle, confusi dagli esaltanti e ambiziosi successi tecnologico-organizzativi più o meno globali, la memoria di orrori inenarrabili che nessun altro secolo conobbe. A noi che stiamo entrando nel terzo millennio, con un vertiginoso e avvolgente cumulo di domande, di timori, che rendono poco tranquille le nostre giornate. Può giovare l'invito di Rosmini ad analizzare meglio il nostro passato senza dissociarlo dal nostro futuro? Certamente egli ci ha già aiutato a vedere e a comprendere le fughe, le scelte sbagliate, le condanne assurde e smisurate che ritardarono o impoverirono la necessaria consapevolezza di quel che era possibile e forse dovuto per una scelta inesauribile di libertà. Scrive ancora De Rosa, non che il nuovo non comportasse rischi, non contenesse scorie, vizi, li annotò Rosmini a proposito dei programmi costituzionali, ma era anche convinto che il rapporto con l'antico avrebbe potuto agevolare il cammino verso il moderno. E termina la citazione. Qui torna quel tratto, quel carattere della sensibilità e della filosofia rosminiana di una apertura coraggiosa verso il nuovo, verso la novità. Il nuovo, la novità per quell'epoca era rappresentata dagli sconvolgimenti politici, da quel fatto epocale del passaggio da le monarchie assolute, le monarchie medievali, alle monarchie costituzionali. Il fatto nuovo, il fatto appunto inaudito fino a quel momento, era l'affermazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, erano le istanze di libertà dei popoli. Fatto nuovo era per la filosofia l'affermarsi del soggetto con tutte le sue istanze. Ecco, secondo questi interpreti, secondo Augusto Del Noce, secondo lo storico Gabriele De Rosa, va dato atto e merito a Rosmini di aver avuto questo coraggio di aprirsi al nuovo e di abbracciare anche quelle esigenze diffuse, quelle esigenze profonde di cambiamento, ma anche si dà atto della capacità di Rosmini appunto di accogliere il nuovo inquadrandolo entro un sistema filosofico, entro una riflessione che sapesse mantenere la sua continuità con i valori della tradizione. Un Rosmini quindi che si muove con coraggio, e sappiamo che Rosmini cita anche questo coraggio filosofico, cioè la necessità e anche la difficoltà di intraprendere nuove vie nella ricerca. Rosmini parla del coraggio filosofico dicendo che un conto è muovere delle critiche, e se vogliamo è anche cosa facile diciamo elaborare una pars destruens rispetto ad altri. Ecco. Altra cosa è elaborare una pars construens, una parte propositiva, ma è proprio lì che appunto si misura il coraggio filosofico. E Rosmini parla anche del rinnovamento della filosofia in Italia, e era consapevole, è stato un interprete di una ripresa anche spirituale di questi anni. Noi parliamo del Risorgimento, ne parliamo come una categoria storica, ma alcuni intellettuali, e tra questi senz'altro Rosmini, alcuni personaggi, e tra questi senz'altro Rosmini, diedero una impronta spirituale, diciamo, a quel periodo e a quella italianità anche, che in qualche modo si doveva affermare, si doveva quindi distinguere da altre giganti, ecco, da altre nazioni così imponenti come quella francese, ecco, che si era imposta un po' come modello su tutte le altre, almeno in Italia. Interpretazione del Risorgimento, anche da un punto di vista, diciamo, culturale, spirituale e filosofico, è spiegata bene da un altro scritto di Augusto Del Noce. Augusto Del Noce addirittura scrive che il Risorgimento vale come categoria filosofico-politica. Qui faccio riferimento a quell'inedito curato da Giulio Nocerino, appunto intitolato Rosmini e la categoria filosofico-politica di Risorgimento, che trovate su questa stessa videocattedra e che è stata pubblicata sulla rivista Rosminiana del gennaio-marzo 2010. E quindi questa analisi e approfondimenti relativamente a questo scritto li trovate a cura del dottor Giulio Nocerino e alle sue lezioni vi rinvio, però è interessante vedere come Del Noce cerca di acquistare addirittura una categoria. Per dire tutto questo, per dire di una posizione aperta sulla modernità e legata alla tradizione, e per dire di una posizione coraggiosa, e per dire di una posizione tutta italiana, ecco, Del Noce si rifà alla categoria del Risorgimento, però trasferendola su un piano filosofico-politico. Scrive infatti Del Noce che proprio a partire da Rosmini possiamo arrivare a una definizione dell'idea di risorgimento che la intenda come categoria filosofica, non semplicemente come designazione di un periodo della storia d'Italia, cioè risorgimentale non è stato soltanto quel periodo, quell'arco di anni che ha avuto un inizio e che ha avuto una fine con il conseguimento della unificazione territoriale politica italiana, con la risoluzione della questione romana nel 1870. Il Risorgimento non è una categoria solo storica. Già altri autori, che qui vengono citati, quali il Carabellese, aveva rilevato come nel Rinascimento c'è una profonda anima filosofica anche nel Risorgimento. E quindi il Risorgimento viene interpretato appunto come un modo di porsi intelligente e necessario di quel passaggio politico. Un modo di porsi tra due estremi. Ecco come Del Noce caratterizza questa categoria filosofico-politica del Risorgimento. Leggo la citazione in modo che sia chiaro. Risorgimento così inteso acquista il significato di una vera categoria filosofica nella sua distinzione dalle idee di rivoluzione e di reazione. Ecco i due estremi, da una parte la rivoluzione, dall'altra parte la chiusura, la reazione, la restaurazione. Quindi vediamo come si caratterizzano questi due estremi. La rivoluzione, infatti, scrive sempre Del Noce, è caratterizzata dall'idea della creazione di un nuovo, di un uomo nuovo e di una nuova storia, rispetto a cui dovrà apparire preistoria la storia precedente. Perciò dovrà essere dissacrazione della tradizione, onde l'aspetto materialistico di negazione del sacro che le è intrinseco. Ecco un primo estremo, ecco un primo rischio, ecco una prima deriva. La rivoluzione, come abbiamo anche già detto, anche Rosmini ha un occhio critico sulla rivoluzione francese. Per questo suo carattere estremo di sovvertire necessariamente ciò che è precedente. L'esigenza e la pretesa di creare qualche cosa di nuovo e di conseguenza la dissacrazione della tradizione e un buttare al vento anche sempre quindi il sacro. Questo è uno dei due poli tra cui si muove la categoria del Risorgimento. L'altro è la reazione. Ecco, anche qui cito Del Noce, come la caratterizza. La reazione, invece, è caratterizzata dalla immobilizzazione della tradizione. Quindi, dall'affermazione dell'autorità di un ordine estrinseco alla libertà del soggetto, in rapporto alle opposte idee di reazione e di rivoluzione, spirito risorgimentale significa invece ripresa e affinamento di una tradizione dopo che essa era stata messa in crisi. Termina qui la citazione. Questa categoria così interpretata quindi spiega questo difficile collocarsi che Rosmini ha saputo interpretare, collocarsi tra i due estremi di una eccessiva innovazione e discredito di tutto ciò che è stato il passato, tipico delle fasi rivoluzionarie e anche nell'ondata emotiva rivoluzionaria, e l'altro estremo della chiusura, della immobilizzazione della tradizione, quelli che pretendono di mantenere sempre invariati gli stessi canoni, i medesimi criteri per l'affermazione di un'autorità che non tiene conto, in ultima analisi, del soggetto e della sua libertà. Ecco, questa categoria di risorgimento così, in modo così originale, interpretata da Augusto Del Noce, rende conto della delicatezza della fase politica e culturale di quel tempo, rende conto delle difficoltà politiche oggettive che esistevano e in qualche modo ci aiuta a dipingere ancora meglio le scelte rosminiane, che non sono scadute né in un estremo né nell'altro. E che hanno in questo modo anche riaffermato una italianità, una linea italiana. Questo giusto mezzo, potremmo dire, del Rosmini, pensando a lui, della categoria di Risorgimento come categoria filosofico-politica, la ritroviamo in altri scenari, la ritroviamo in altre passaggi storici. Noi oggi sicuramente abbiamo presente le rivoluzioni dell'Africa, tutti questi fatti straordinari e inattesi che sono accaduti, che ci hanno rimesso di fronte alle ipotesi rivoluzione, punto di domanda. E quindi tutti i timori, tutte le preoccupazioni, tutte le incertezze legate a queste fasi storiche. Ecco, fasi che si ripropongono naturalmente nel corso dei secoli. E un'altra rivoluzione alla quale abbiamo assistito è stata quella dell'89. Anche lì c'è stato questo giusto mezzo. Penso per esempio a come è stata interpretata quella fase politica, anche politica istituzionale, e quella fase storica da parte del beato Karol Wojtyla. E anche Wojtyła ha saputo interpretare senza cedere alle seduzioni della violenza, ha saputo interpretare il cambiamento, le istanze di libertà, le voci che salivano da masse popolari. E anche con successo quindi si è attuato un cambiamento e una rinascita, potremmo pensare, anche di quei paesi dell'est, della Polonia, pensando appunto alla patria di Wojtyla. Una rinascita senza eccessi e soprattutto senza periodi di terrore, periodi di giacobinismo, limitazioni e dispotismo che potrebbe sempre nascere anche da queste fasi rivoluzionarie, come ci insegna Rosmini. Un altro momento particolare di cambiamento, di rivoluzioni, l'abbiamo avuto anche nel nostro paese, un altro interprete che così, diciamo, su questa linea possiamo citare, è Aldo Moro. E voglio chiudere con questo riferimento ad Aldo Moro, il quale peraltro si pone su quella linea culturale e politica alla quale facevamo riferimento prima, che in fondo trova origine nelle posizioni rosminiane. Qui ho un testo intitolato Tempi nuovi si annunciano, un discorso pronunciato da Moro nel 1968. Anche qui cambiamenti, se non proprio rivoluzioni, sicuramente periodo della contestazione, periodo certo di tanti cambiamenti. Ecco, Moro era attento, era sensibile a questi segnali e anche lui seppe raccoglierli. Anche lui seppe leggerli, leggere la richiesta di affermazione di nuovi diritti e la richiesta, in ultima analisi, dell'affermazione della persona. In questo testo che adesso leggo e concludo troviamo nuovamente questi temi, e anche Moro pagò un prezzo per questa sua linea di apertura e di accoglienza, diciamo, della novità in un progetto umanizzante. Tempi nuovi si annunciano ed avanzano in fretta come non mai. Il vorticoso succedersi delle rivendicazioni, la sensazione che storture, ingiustizie, zone d'ombra, condizioni di insufficiente dignità e di insufficiente potere non siano oltre tollerabili. L'ampliarsi del quadro delle attese e delle speranze dell'intera umanità, la visione del diritto degli altri, anche dei più lontani, da tutelare, non meno del proprio, il fatto che i giovani, sentendosi ad un punto nodale della storia, non si riconoscano nella società in cui sono e la mettano in crisi. Sono tutti segni di grandi cambiamenti e del travaglio doloroso nel quale nasce una nuova umanità. Vi sono, certo, dati sconcertanti di fronte ai quali chi abbia responsabilità decisive non può restare indifferente. La violenza talvolta, una confusione a un tempo inquietante e paralizzante, il semplicismo scarsamente efficace di certe impostazioni sono sì un dato reale e preoccupante anche, ma sono tuttavia un fatto, benché grave, di superficie. Nel profondo è una nuova umanità che vuole farsi, è il moto irresistibile della storia. Di fronte a sconcertanti e forse transitorie esperienze, c'è quello che solo vale e al quale bisogna inchinarsi. Un modo nuovo di essere nella condizione umana. È l'affermazione di ogni persona in ogni condizione sociale, dalla scuola al lavoro, in ogni luogo del nostro paese, in ogni lontana e sconosciuta regione del mondo. È l'emergere di una legge di solidarietà, di uguaglianza, di rispetto, di gran lunga più seria e cogente che non sia mai apparsa nel corso della storia.